Le lezioni di oggi sono la continuazione di quelle di ieri mattina. Ieri mattina vi ho parlato di che cosa sono le costituzioni flessibili. Oggi recupero quel discorso che non era chiarissimo. Io mi accorgo che non tutte le ciambelle riescono a quel buco. Poi ci sono un sacco di buchi senza ciambelle, per cui questo mi console. Vorrei parlarvi oggi delle costituzioni rigide. Poi riagganciarmi a quanto vi ha detto Pietro Faraguna l'altra settimana a proposito dei limiti della Costituzione e spiegarvi come i limiti della Costituzione si attacchino, si fondano, si allaccino con la cosiddetta forma di Stato. Quindi parlarvi della forma di Stato e poi della forma di governo e del governo parlamentare. Questo è il menù della giornata. Allora, che cosa era il succo del discorso che vi ho fatto ieri sulle costituzioni cosiddette formali? Il succo è questo. Sono costituzioni che servono a segnare un passaggio irrevocabile. Su questo tutti i testi sono assolutamente attenti. Da un'organizzazione del potere tipico della monarchia assoluta, il sovrano non ha limiti e ciò che piace al sovrano è legge, a un sistema di tipo costituzionale, ossia la monarchia non è più una monarchia assoluta, ma è una monarchia costituzionale. Il sovrano non è più assoluto, ma è un sovrano costituzionale, che vuol dire che è un sovrano che riconosce un limite al suo potere, un limite che lui stesso si dà, perché essendo assoluto non può ricevere da altri il limite, è un limite che lui stesso si dà dicendo io non deciderò più da solo, ma deciderò attraverso un sistema rappresentativo. Tipico delle monarchie costituzionali che sorgono in quel periodo, nell'Ottocento, è di avere un centro della sovranità che non è più il re, ma è il re in Parlamento. L'espressione è proprio tipica. Il re in Parlamento è la fusione tra la volontà del re, che è re per diritto successorio e per volontà divine, è il Parlamento. Il Parlamento che ha almeno una certa camera, non è detto che tutti i parlamenti siano bicamerali, ma tendenzialmente così, in una camera c'ha un corpo rappresentativo. Questa è la logica delle costituzioni flessibili, sono costituzioni che guardano al passato, dicendo lì c'è un muro, questo muro non è più percorribile a ritroso. Siamo passati da un potere assoluto a un potere costituzionale, non si torna più indietro. Lo promette il sovrano. È una promessa del sovrano, la cui rottura significa taglio della testa, per intenderci. Il sovrano si prende un impegno ed è un impegno che non può rimangiarsi, pena l'insurrezione, pena il riconoscere in lui non più il sovrano legittimo, il re legittimo, ma un usurpatore del potere. Qui finisce il discorso delle costituzioni flessibili. Per cui sono anche dette costituzioni corte, perché non hanno parti sviluppate sui diritti. Non ne può fregare di meno di dire che cosa, qualcosa intorno ai diritti. Se voi vedete anche certe costituzioni sorte all'inizio dell'Ottocento, cioè sulla disgregazione dell'impero napoleonico, sono costituzioni che sono cortissime, che dicono, leggono soltanto il rapporto tra il re e il Parlamento. Prendete la Costituzione svedese, per esempio, è tipica da questo punto di vista. La vecchia Costituzione del 1809, se ben ricordo. Questo che cosa significa? Significa che la Costituzione non si occupa di come è organizzata la società. La società è una cosa che sta fuori dalla Costituzione. Anzi, l'ideologia liberale la vuole fuori dal diritto. È tipico del pensiero liberale quello di avere uno stato minimo, uno stato leggero, uno stato che non vuole modificare quello che è il sistema sociale che c'è. Non ha questo come proposito, anzi, il suo proposito è difendere il sistema sociale che c'è, non cambiarlo. E per difendere il sistema sociale che esiste, la soluzione non sta nella Costituzione, ma sta nella rappresentanza. Non c'è una norma costituzionale che ci dice qualcosa sull'ordinamento sociale, ma questa la troviamo dentro nel sistema elettorale. E come viene costruito il sistema elettorale che ci dice come si risolve il conflitto tra i ceti e le classi, il conflitto sociale. Questo è risolto dal tipo di voto. È un voto censitario che di conseguenza esclude dalla rappresentanza larghissima parte della popolazione. Capite il senso di questo discorso? È uno Stato ovviamente che ha colloca il potere sulle classi economicamente più forti, e questo ovviamente crea la situazione di instabilità sociale, perché il conflitto sociale non viene smontato, il conflitto sociale resta, ma non è governato dalla Costituzione, è governato dalla forza pubblica. E per tutto l'Ottocento la battaglia di chi è fuori dal palazzo, di quelli che non entrano nella rappresentanza, è una battaglia con forte richiesta di suffragio universale, cioè di entrare nel palazzo. Ma voi capite che entrare nel palazzo è pericoloso, perché non è che entri uno, entra una maggioranza schiacciante della popolazione, e questo schiaccerebbe i proprietari del palazzo. Ti porterebbero via la gente, i cristalli e così via. Ma guardate che questo è splendidamente scritto nei testi sacri. I testi sacri del costituzionalismo liberale sono pieni di espressioni di questo tipo. Constant, per esempio, uno dei grandi padri del costituzionalismo liberale, lo scriveva chiaramente qual è l'importanza del suffragio ristretto e qual è la giustificazione di un suffragio ristretto. Questa situazione è una situazione che genera conflitto sociale. Il conflitto sociale sfocia in guerra civile. Per cui la storia dell'Ottocento e del Novecento è una storia solcata dall'incubo della guerra civile. Le stesse guerre mondiali sono lette da una parte della storiografia, Carl Schmitt per esempio, come guerre civili. Sono guerre sì tra stati, ma sono guerre anche all'interno degli stati e tra quello che gli stati difendono sul piano dell'organizzazione generale dell'Europa e del mondo. La rivoluzione russa è una rivoluzione che va a toccare la condizione sociale, mette in crisi un quadro dell'ordine sociale. La reazione è una guerra civile interna e una guerra internazionale. E noi arriviamo con questa condizione fino alla Seconda Guerra Mondiale. Anch'essa guerra tra i popoli, ma nei popoli. Questa condizione è la condizione che ha portato il fascismo in Italia e il nazismo in Germania, che non sono delle sventure così capitate per caso. Ma quando, dopo la Prima Guerra Mondiale, il mondo liberale ha dovuto cedere il suffragio universale in Italia, il suffragio universale ha comportato cosa? Ha comportato la distruzione di quello che era il vecchio assetto del potere politico. I partiti liberali cosiddetti sono spariti, la famosa destra storica, la sinistra storica, eccetera. Sono spariti, quelli che si sono affermati sono i grandi partiti di massa. Partito Cattolico e il partito della sinistra, socialista e comunista, secondo le vicende. E voi capite che questo ha sconvolto un assetto politico e ha minacciato l'assetto sociale ed economico. E la risposta è stato il fascismo, cioè la dittatura. E la stessa strada è stata seguita in Germania. Ma in Germania era successa una cosa estremamente importante, la Costituzione di Weimar. Weimar è una delle capitali, diciamo, culturali della Germania, città dove ha abitato a lungo tempo Goethe, Schiller e così via. E a Weimar nel 19 si costituisce un'assemblea costituente e dà luogo a una Costituzione, alla prima Costituzione rigida di epoca moderna. Questo è stato il primo esempio di Costituzione rigida moderna, ahimè fallito. Fallito perché è stata una Costituzione nata non su un vero patto tra tutte le forze politiche, ma in una situazione di incandescenza di una minaccia di rivoluzione che andava a venire. Per cui non si è mai stabilizzata questa Costituzione. Non è riuscita a essere una Costituzione che convinceva le forze sociali e politiche, che le portava dentro al sistema istituzionale, le portava dentro il palazzo. E questo ha creato l'instabilità della Costituzione, l'instabilità dei governi e poi l'ascesa di Hitler e della compagnia di spiritosi che l'ha accompagnata. Il crollo della Costituzione di Weimar ha segnato una lezione, ma ha segnato anche un esempio, e questo esempio è stato seguito dalla Costituzione italiana, la quale è la prima Costituzione moderna in senso vero. Per cui quando sentite questi beoti che dicono «Oh, oh, la Costituzione è vecchia, ma cosa dice quella con l'articolo 1 e il 41?» sono dei beoti perché dovrebbero strisciare come vermi di fronte all'altare. Perché questo è, la Costituzione italiana, un monumento di civiltà. E io lo dico sempre in occasioni, forse qualcuno di voi l'ho già incontrato nelle scuole, tanto vado a chiacchierare, che alla Costituzione noi portiamo un debito, perché il debito è questo, la mia generazione, io sono del 48, dello stesso anno della Costituzione, quanto sono vecchio, e la mia generazione è la prima generazione della storia d'Europa a non conoscere la guerra, né civile né internazionale, e il merito è per un buon 50% della nostra Costituzione, ma non è una cosa che mi invento io. L'alternativa era quello che succedeva in Grecia. In Grecia, invece di mettersi intorno a un tavolo a discutere regole comuni, hanno continuato a spararsi addosso, hanno continuato la guerra civile, e la guerra civile è continuata a lungo in Grecia, con tentativi di uscirne, colpi di Stato e così via. Per cui capite, c'è quasi qualcosa di miracoloso nel fatto che un paese tutto sommato arretrato e culturalmente primitivo come l'Italia abbia avuto la genialità e la forte combinazione di avere una classe dirigente, una classe politica talmente intelligente di decidere di lasciare le armi in cantina, perché nelle cantine le armi ci sono state a lungo, l'ipotesi della guerra civile è rimasta nell'aria, e invece di oliarle, di mettersi intorno a un tavolo e discutere. Non è che si amassero, non è che avevano una passione reciproca e fossero tutti d'accordo, anzi si odiavano francamente e si sarebbero volentieri tirati il collo. Si sono anche sparati in qualche valle delle montagne per risolvere piccole questioni tra truppe partigiane, cioè tra truppe che avevano lo stesso obiettivo, notate. La tensione era nell'aria, l'Italia insieme alla Grecia, erano quei paesi tra due blocchi che rappresentavano due blocchi di uscita della guerra calda, la guerra mondiale, e si stavano organizzando per la guerra fredda, ancora una sorta di guerra civile tra l'altro. L'Italia era in mezzo. E questi signori l'hanno capito e hanno deciso di fare un piccolo miracolo, di seguire l'esempio della Costituzione di Weimar, interpretandolo nel senso che quella Costituzione aveva indicato, e cioè di portare il conflitto sociale dentro nel diritto, dentro nel palazzo. Questo è quello che taglia la differenza netta tra le Costituzioni dell'Ottocento e quella del Novecento. Le Costituzioni del Novecento sono Costituzioni che non governano il rapporto tra il re e il Parlamento, ma governano il rapporto tra gente che la pensa diversamente, e cioè tra forze politiche che sono destinate a sedere in Parlamento. Il problema non è cosa può fare il Parlamento, cosa può fare il Re, ma che cosa può fare la maggioranza democraticamente eletta e quali sono i diritti che restano alla minoranza che soccombe alle elezioni. Questo è il tema delle Costituzioni moderne, di tutte le Costituzioni moderne che si sono succedute nei decenni, e si sono succedute sempre dopo tracolli, sia ben chiaro, non è che le Costituzioni vengono fuori da gente che si tiene per mano e canta insieme e guarda l'alba con il sorriso sulle labbra. Le Costituzioni nascono dal sangue, tutte, tutte, nessuna escluse, diffidare da qualsiasi voce contraria. La Costituzione americana da cosa nasce? Dalla guerra contro gli inglesi. Le Costituzioni francesi non se ne parla, sono rivoluzione. Tutte le Costituzioni francesi dell'Ottocento sono successioni successive a colpi di mano, o rivoluzioni, motti e così via. Le rivoluzioni di Weimar nasce dalla guerra, la rivoluzione italiana, quella tedesca e quella francese del dopoguerra nascono nel dopoguerra, nazioni sconfitte, un'azione che si stanno ricostruendo dopo una sostanziale sconfitta, perché anche la Francia ha subito un tracollo. Le costituzioni più recenti nascono dopo la caduta del muro di Berlino e quindi l'implosione del sistema sovietico. Jugoslavia vi dice qualcosa? Ecco, questa è la storia del mondo, la storia del mondo è una storia di violenza, ahimè, perché gli uomini sono delle bestie. Le costituzioni sono tentativi di uscire da queste condizioni, capite? Ed è per questo che sono meccanismi estremamente delicati, e quando vedo certe manacce che vorrebbero mettere il loro contributo sopra, prendo paura, perché non si rendono conto di quello che fanno. Se c'è una cosa sbagliata nel Vangelo è che non bisogna perdonare quelli che non sanno quello che fanno, bisogna tagliare le mani prima che lo facciano. Sono molto poco evangelico, mi rendo conto. E qual è il problema di costruzione di queste costituzioni? Il problema è che banalmente noi potremmo dire che si basano su un patto sociale. È un po' vero e un po' fuorviante. È un po' vero perché hanno deciso di patteggiare, quantomeno, non si sono sparati, si sono seduti in un'aula, sono stati là un anno e mezzo a discutere piacevolmente delle regole comuni. Ma il risultato non è un risultato, come dire, tipico del frutto di un patto. Non si sono trovate le soluzioni. La Costituzione dà poche soluzioni, e da questo punto di vista la reazione degli stessi costituenti è stata di profonda delusione. Anche persone della grande sensibilità culturale come Calamandrei, o persone come Benedetto Croce, che passa per essere il grande filosofo italiano, non ho mai capito perché, se qualcuno l'ha capito me lo spieghi. O persone come Jemolo, che ha rappresentato tutto un impegno culturale del mondo cattolico, sono usciti dall'Assemblea Costituente scrivendo delle cose imbarazzanti. Oh, quanto sono deluso. Questa non è una vera Costituzione, era meglio lo Statuto Albertino. Capite? Uno che esce da una vicenda come quella che vi ho descritto, con questa idea, vuol dire che non ha capito che cosa ha partecipato. O l'ha capito fino a un certo punto, non si è reso conto di qual era l'effetto che stava producendo. E adesso cerco di spiegarvi questo punto, perché è un punto fondamentale per capire poi tutta la gestione che ha avuto la Costituzione da parte della Corte Costituzionale. Siccome non mi piacciono discorsi alati, ve lo spiego con delle cose banalissime per farvi capire il tema. Qual era prima cosa, la condizione di questi nostri costituenti? Era una condizione molto particolare. 20 anni di fascismo e un po' di anni di guerra fa sì che dall'inizio degli anni 20 non ci fosse stata una elezione in cui ci si potesse contare. c'era stata la prima grande votazione, quella unita al referendum istituzionale, quello che ha scelto la Repubblica per una manciata di voti e che ha eletto l'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente è stata eletta per la prima volta a suffragio universale maschile e femminile e i costituenti si sono presentati con casacche di partito, ma erano partiti appena usciti dalla Resistenza, per cui ancora poco formati. Non era un test particolarmente significativo, affidabile, che potesse dire quale sarebbe stato il risultato della prima elezione libera, quella che si tenne nell'aprile del 1948, che determinò la storia d'Italia, per intenderci. Questo non lo sapevano. E questa è una condizione del tutto fortunata e stupendamente irripetibile. John Rawls, di cui forse Baldo Pastore vi ha parlato, ve lo ha accennato, lo ha citato, ma voi non l'avete capito, che è un notissimo filosofo morto qualche anno fa americano, uno dei grandi teorici, famoso per aver scritto un libro di teoria della giustizia, basa questa teoria della giustizia su questa ipotesi. Voi immaginate di prendere 20 persone a caso, metterle in una stanza e fare questo esperimento mentale. Queste persone non sanno chi sono, loro stessi. Voi capite che è un esperimento impossibile questo, no? Ma è solo un esperimento mentale. Cioè uno non sa se è uomo o donna, che vuol dire che non fa neanche la pipì, e se è ricco o povero, se è malato o sano, se è intelligente o scemo, non lo sa. È una condizione soltanto teorica, un'ipotesi così, intellettuale. Perché serviva questa ipotesi mentale? Perché lui diceva che queste persone, non sapendo quale sarà il futuro, sono coperte da un velo di ignoranza che impedisce loro di fare i loro interessi. Perché è chiaro che se si discute la regola c'è o non c'è l'assistenza sanitaria pubblica, chi è ricco e sano dice no, non c'è, perché questa la pagherei io con le mie tasse e siccome sono sano non ne godrei. Mentre quello che è povero e per di più, essendo profondamente sfigato, e anche malato, direbbe che me ne frega a me delle tasse, tanto io sono povero e non le pago, ma voglio un'assistenza che funzioni. E voi capite che tra questi due soggetti è difficile trovare una regola comune. Non ha questa ipotesi, uso una metafora semplicissima, ci sono i cinque cowboy che si siedono al tavolo del saloon, e si danno le carte. Dopo aver visto le carte decidono le regole del gioco. Cioè, capite? Io non farei il pianista in quel salone, ovviamente, perché l'unica cosa è spararsi. Io apro le carte e scopro di avere un poker di 6. Posso liberamente discutere se si gioca a partire dal 7 o dal 6? No, perché non sono un cretino. Io dirò, è fondamentale, indiscutibile, che si gioca con il 6. Per forza, no? È evidente, non si può stabilire le regole del gioco quando uno vede le carte. No? Non ha senso questa cosa. Allora questo è l'esperimento mentale di John Rawls, che per lui era un'ipotesi mentale. Per i nostri costituenti era la realtà. Era la realtà. Loro non sapevano quale sarebbe stato il loro futuro, non sapevano se le elezioni del 18 aprile del 48 avrebbero vinto o sarebbero stati sconfitti, non sapevano se avrebbero occupato gli scranni del governo o sarebbero stati condannati a stare all'opposizione per X anni. Velo di ignoranza. Questo velo di ignoranza si è squarciato il 18 aprile. A quel punto si è visto quali sono le forze in campo e la vita d'Italia ha seguito quella realtà. Ma le regole erano già scritte. E voi capite che questo è stato un miracolo, una cosa irripetibile. E anche per questo, diffidate da chiunque dica, bisogna fare una nuova assemblea costituente. Perché quello o non sa quello che dice, gli va tagliato la mano, non perdonato, oppure sta ciurlando nel manico, sta preparando una truffa. Perché immaginate un'assemblea costituente oggi in Italia di che cosa discute, avendo tutte le statistiche su come la gente vota, eccetera. È impossibile trovare le regole comuni e di conseguenza l'unica via d'uscita è spararsi, che non è una bruttissima via d'uscita. No? Non è la peggiore delle ipotesi. Il meteorite è peggio. Comunque, capite qual è stato il senso dell'assemblea costituente. Ciascuno si è mosso prudentemente tenendo le spalle al muro. Espressione, metafora non finissima nel suo significato, ma molto indicativa della preoccupazione. E la preoccupazione era: cosa succederà di me, della mia parte politica, dei miei valori, dei miei interessi, dei miei obiettivi politici, se perdo le elezioni? Questo è stato il pensiero dominante. E la risposta è stata: devo mettere dei limiti alla maggioranza che vince le elezioni. E su questo hanno trovato un accordo. Hanno detto: benissimo, adesso compriamo un bel frigorifero e ciascuno ci mette dentro le cose che vuole sottrarre alle decisioni quotidiane. Troviamo un contenitore, questo contenitore è retto da regole particolari, per cui il governo che si formerà dopo le elezioni, legittimato dal voto degli italiani, con una maggioranza in Parlamento, potrà legiferare, dovrà legiferare, potrà scegliere, dovrà scegliere, ma quello che ho messo in frigorifero costituisce una cosa che lui non può toccare. Questa è la logica, o cioè porre dei limiti al potere politico legittimo, non al potere politico dittatoriale, ma al potere politico legittimo. Poi è chiaro, erano tutti d'accordo che uscendo dal fascismo si doveva creare qualche muro contro il rigurgito di un pensiero autoritario, la dittatura e così via. Ma la storia della Repubblica di Weimar aveva insegnato questo, che un pezzo di carta non ferma i cannoni. Questa è la realtà, non è che la Costituzione, che un pezzettino di carta fatto di poche pagine, può fermare i cannoni, il colpo di Stato, eccetera. Non è quello. Il problema è che la società sia compatta nell'accettare quel frigorifero come la base indiscutibile dei valori, non condivisi, ma i valori di ciascuna delle componenti politiche che hanno dato luogo all'Assemblea Costituente. Capite qual è il senso? Che significa? Che se noi apriamo la Costituzione è come se aprissimo un frigorifero. Non ci troviamo dentro dei pacchettini con sopra scritto lunedì, martedì, mercoledì, perché è già tutto deciso e ci sono tutte le soluzioni dietetiche. Dio mio, che noia! Dentro ci troviamo una cozzaglia di cose, come nei frigoriferi delle case degli studenti, dove la gente compra da mangiare e non ci tiene solo la maionese, ormai con il pensiero cadente. Che cosa si tiene dentro? Ciascuno ci mette quello che mangia. Se uno mangia yogurt, ci mette yogurt. L'altro ci mangia gamberetti, devo ancora conoscerli, ci mette gamberetti, possibilmente lontani dallo yogurt per evitare la confusione. Ma non c'è coerenza dentro. Questo ha colpito Croce, ha colpito Jemolo, ha colpito Calamandrei. La mancanza di coerenza. Dentro c'è tutto il contrario di tutto. E questo sembrava un lavoro lasciato a metà. Nel senso che la speranza che avevano i costituenti è uscire dall'assemblea costituente portando delle soluzioni condivise. Ma le soluzioni condivise non ci sono. Non ci può essere una soluzione condivisa eterna. Ci sono dei blocchi. E i blocchi funzionano così. Vince le elezioni l'estrema destra liberistica, che in Italia non c'è. È quello che vorrebbe Brunetta, ma lo dice soltanto. Quello che fa è tutt'altra roba. Che cosa fa? Basta, servizi pubblici sono costosi, bisogna privatizzare tutto. C'è un piccolo particolare. Uno, l'assistenza sanitaria è obbligatoria, è scritto in Costituzione, per cui tu puoi restringere la spesa sanitaria, puoi abbassare i livelli di prestazione, ma non puoi annientarli. così come non puoi annientare il sistema previdenziale pensionistico, così come non puoi annientare la scuola pubblica. Sarai anche il più contorto e demoniaco fautore dell'istruzione privata, però tu hai dei blocchi in Costituzione, non puoi derogare il principio che l'istruzione pubblica va garantita ed è gratuita. Su questo non ci piove. Capite? Per cui la maggioranza iperliberista si troverà di fronte dei blocchi di questo tipo e quindi non potrà toccare quello che in frigorifero è stato messo dalla parte, diciamo, più sensibile delle politiche sociali e che ha voluto congelare alcuni principi. Va al potere l'estrema sinistra? Ma quale?
Ma andove?
Che cosa può fare? Nazionalizziamo tutto? Non lo può fare, perché l'iniziativa privata è garantita in Costituzione, la proprietà privata è garantita in Costituzione, poi c'è anche la Comunità Europea che avrebbe qualcosa da dire, ma questo i costituenti ancora non lo sapevano e, come vedremo, questo è uno dei nostri problemi. Capite? Allora, se noi prendiamo il testo costituzionale e ci divertiamo, se volete farlo, a scoprire chi l'ha messo dentro, a chi appartiene quel genere, a quale dieta appartiene quell'elemento messo in frigorifero. E è scritto tutto così. Per esempio, l'articolo 41 dice: l'iniziativa economica privata è libera. Benissimo, andiamo a leggere che cosa dice esattamente l'articolo 41. L'iniziativa economica privata è libera, primo comma. Secondo comma, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Vedete, qui si pone nel primo comma il principio di libertà dell'impresa. Io ho il diritto di fare impresa e come imprenditore ho un diritto costituzionale. Però nel secondo comma mi dice: sì, tu c'hai un diritto costituzionale, però c'è un limite, che è l'utilità sociale e la dignità umana, per cui la tua impresa non può introdurre sistemi di lavoro schiavistico, non puoi pensare di aprire nel centro storico di Ferrara una bella fabbrica di carbone, non puoi pensare che, siccome tu stai facendo il conciario, butti dentro nei torrenti del Veneto tutti gli acidi di lavorazione della pelle, facendoli morire, perché questo va contro l'utilità sociale. L'articolo 43 ci dice, scusate, l'articolo 42 ci dice: la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge. La proprietà privata è un diritto fondamentale. Però poi ci dice che determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Capite? E qui c'è il principio liberale fondamentale nella storia del pensiero occidentale, che il diritto di libertà è un diritto fondamentale costituzionalmente garantito, ma contemporaneamente c'è anche il limite che viene posto dall'interesse generale. Per cui tu sarai anche proprietario di una fascia di terra, ma su quella fascia di terra deve passare la ferrovia, io devo avere degli strumenti per portartela via, e si chiama espropriazione. Prevale, con tutte le garanzie del caso e senza annientare il tuo diritto, ma risacendolo, una prevalenza dell'interesse generale su quello particolare. Questo è un sistema, come vedete, di profonda incoerenza. Non ci sono soluzioni. Non ci sono soluzioni in Costituzione. Se andiamo a leggere la più contraddittoria delle disposizioni, è l'articolo 3, di cui parleremo a lungo, anzi penso che parleranno ancora prima i miei assistenti. Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, eccetera. Però, secondo comma, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Perché questi due articoli non stanno insieme? Stanno insieme, ma non sono coniugati, sono messi come sponde. Non ci possono introdurre differenze tra le persone, però lo Stato ha il compito di superare le differenze di fatto. Quali sono, possono essere differenze di fatto? Per esempio, la sottooccupazione delle donne. Allora ci sono delle norme che favoriscono la imprenditoria femminile, il lavoro giovanile, l'imprenditoria giovanile nelle zone del sud e così via. Perché? Perché favoriscono l'eguaglianza sostanziale. Ma queste leggi sono leggi che rompono il principio di eguaglianza formale. Perché io che sono uomo, sono del nord e non sono neppure giovane, sono tagliato fuori da questi contributi. E quindi viene lesa la mia eguaglianza formale. Nel sistema liberale l'eguaglianza formale era tutta, era il principio. Tutti sono uguali davanti alla legge. Perché la legge non deve modificare i rapporti tra i privati, cioè l'ordine sociale. Ma l'ordine sociale invece è un obiettivo della Costituzione, della parte sociale della Costituzione, perché la Repubblica ha il compito di superare o attenuare le differenze sociali e questo lo può fare soltanto con leggi mirate, con leggi di favore per gruppi, per cui alcuni soggetti non pagano le tasse, altri le pagano proporzionalmente di più. Io ne pago uno strafascio di tasse, ma c'è gente che non le paga. E perché? Perché questo è ispirato al principio di eguaglianza sostanziale e deroga all'eguaglianza formale, perché l'eguaglianza formale vorrebbe dire tutti si paga il 10% del reddito, come vorrebbe qualcuno quando si sente parlare di diminuire le fasce di reddito, è di questo che si sta parlando, di ridurre la proporzionalità. Proporzionalità non è eguaglianza. Non è eguaglianza, scusate la proporzionalità, la progressività. La progressività, sbaglio anch'io. La progressività non è eguaglianza, la progressività vuol dire che se guadagno 10.000 euro non pago, se ne guadagno 100.000 pago il 42% su una certa fascia. È una bella differenza, no? Ma questa è la progressività. E questa progressività significa che si deroga l'eguaglianza formale, perché se no chi paga 10.000 euro dovrebbe pagare 1.000.000, 10% mettiamo, di tasse, chi ne prende 100.000 ne paga 10.000. Sarebbe proporzionale, sarebbe l'eguaglianza formale. Vedete come i due principi che stanno in tensione. Il sistema della Costituzione rigida, sentivo la mancanza del caffè e ne avevo ben donde. Il sistema della Costituzione rigida è esattamente questo, è un sistema che tiene in tensione principi opposti e affida al legislatore che viene eletto democraticamente il compito di trovare possibili bilanciamenti, possibili punti tra i due elementi in tensione, ma senza rompere o l'uno o l'altro, senza distruggere la tutela di uno o dell'altro principio. È un sistema che sta sospeso e che condiziona tutta l'attività legislativa.